a tutto. Vorrei precisare con l'intervento di Lala sulla questione costi-benefici. Sono convinto che la prevenzione sempre paga. Il problema è la nostra opposizione ai calcoli costi-benefici che fa la Commissione europea e che si fanno questi calcoli sull'azienda e questo non va. Nel senso che se, per prendere l'esempio dei tumori professionali, un tumore praticamente non costa niente all'azienda, costa molto alla società, costa molto alle vittime. È da lì che viene la nostra opposizione. Sono convinto con te che alla fine, se tu prendi la società nel suo insieme, la prevenzione paga. È sempre, anche dal punto di vista economico, è sempre migliore prevenire che curare. Ma nel modo che ha la Commissione europea di fare questi calcoli, quello, e ci opponiamo a questo, è che tutto si riduce all'azienda. E allora per l'azienda è chiaro che per esempio nei supermercati è molto più facile cambiare lavoratori quando hanno disturbi muscoloscheletrici che far prevenzione primaria.
No, sono completamente d'accordo con Allora su questo. Credo che se un'azienda che usa oggi i cancerogeni male, o li usa male, innanzitutto Inel, per esempio, conosca il nome di questa azienda, quindi ad esempio il fatto di mettere in rete le aziende che hanno, che non sono sicuramente tutte quelle che usano cancerogeni. Io non ho portato, e mi ripeto, la tabella di elaborazione nazionale o anche regionali dell'allegato 3B, cui il medico competente segna quante persone segue per gli istruttivi o cancerogeno a muscoloscheletrico, dato che abbiamo un numero impressionante seguiti per video addominali, forse sarebbe meglio intervenire quasi esclusivamente solo sull'ergonomia e l'organizzazione con meno visite e migliore organizzazione. Ecco lì, i numeri sono ancora molto alti. Allora, un'azienda che oggi usa i cancerogeni, per cancerogeni noi vediamo sottovalutati i metalli, per
Sì.
esempio, no? Oppure come diceva prima il fumo, ecco, se un'azienda pagasse un premio molto più alto se usa i cancerogeni e soprattutto li usa male, se i processi sui tumori professionali fossero A di più, fatti meglio, e l'INEN riconoscesse i tumori professionali, perché io che provengo da un mondo siderurgico, io ogni volta avendo sperimentato Occam per prima in Italia e sui tumori, solo sulla parte mesotelioma, ma sui tumori polmonari nell'industria siderurgica, dove i fattori di rischio sono tantissimi, quindi tantissimi professionali, noi dovevamo dire, dunque, il signore sta sotto linea di Monza, meno male perché mi verrà riconosciuto, perché linea A di Sesto, a parità di tumore, a parità di esposizione, a parità di massione, non gliel'avrebbe riconosciuto se non, cioè, proprio facendo una lotta infinita. Allora, il fatto stesso che l'INAIL non riconosca a parità di esposizione azienda e ci sia una disuguaglianza di riconoscimento spaventosa ancora, io non sto parlando su tumori rari, ma su cose sostenute anche dalla scienza, questo è un altro peso, perché se l'INAIL si invalesse poi nei confronti dell'azienda, eccetera, eccetera, allora anche la questione il tumore costa nulla all'azienda, che è vero, no? Perché gli effetti, cioè, sono gli infortuni, eccetera, eccetera, sarebbero infinitamente, cioè, tutto sarebbe preso un po' più sul serio. Volevo solo rispondere un minuto alla RLS dell'Iper al mercato, perché credo che in Emilia e noi personalmente anche sul nostro sito, e quindi immagino sul sito del SIRE, eccetera, eccetera, l'Emilia ha fatto tanti interventi sulla grande distribuzione sul rischio a muscoloscheletrico. Quindi ecco, è questo appunto il lavoro fra su un problema presidiato, perché anche noi, cioè quello della grande distribuzione, della variabilità delle mansioni, credo che questa sia proprio una delle cose in cui l'ASL e gli RLS devono lavorare insieme per capire come uscire da questa farsa delle valutazioni che è sempre in fascia verde, salvo poi.
Giuseppe Montrestrelli.
Vabbè, le questioni sollevate sono state abbastanza, cercherò di rispondere in maniera generale. Innanzitutto per quello che riguarda il tema dei tumori, e parto dalle sollecitazioni che faceva Fulvio. Lo scorso anno siamo rimasti molto sorpresi che in una grande azienda ospedaliera di questa regione un pneumologo abbia dimenticato di denunciare un mesotelioma. Questo è uscito per l'interesse della famiglia, eccetera, eccetera, e il mio direttore generale di allora ha chiamato il direttore generale di quell'azienda, non il medico che ha dimenticato, cercando di capire cosa fosse successo, e da lì è partita, per decisione del dottor Caradori, che allora era direttore generale dell'assessorato, una nota a tutti i medici della regione Emilia-Romagna affinché non dimenticassero di fare le denunce di malattia professionale quando sono obbligatorie. Era il minimo, ma c'è un problema di università, cioè all'università degli studi, facoltà di medicina, la medicina del lavoro è una roba che interessa poco, è una roba che viene insegnata molto poco e forse nell'ordinamento nuovo ancora meno rispetto all'ordinamento che facemmo a suo tempo. È quindi un problema della competenza dei medici. Uno dei temi del piano della prevenzione prevede specificatamente l'emersione delle malattie professionali, ivi compresi i tumori. Questo è un discorso che ti anticipo alla sala, ma che comunque deve essere valutato con attenzione. Secondo la riflessione che stiamo facendo è che è necessario che ai medici sia fornita una specie di lettura, di chiave di lettura, in cui c'è scritto: ho un tumore, non parlo di quello del tumore che è troppo complesso, ho un tumore alla vescica, queste sono le sostanze che l'avrebbero potuto determinare e queste sono le lavorazioni che l'avrebbero potuto determinare. Come sai, è un lavoro che è stato fatto a Parma, però anche a Monte. Io mi limito alla nostra regione. E questo è un lavoro semplificato che dovrebbe essere dato a tutti i medici della regione Emilia-Romagna proprio nell'attuazione del piano, perché anche il medico di base dovrebbe porre questa attenzione, altrimenti non lo si raggiunge. L'ultimo aspetto è che, a nostro avviso, il medico del lavoro dovrebbe tornare ad essere un medico specialista. Quando il medico ospedaliero fa la diagnosi in ospedale e l'anamnesi lavorativa è suggestiva per una lavorazione a rischio, dovrebbe, come chiama il neurologo se c'è un problema di neurologia, chiama il medico del lavoro affinché gli faccia l'anamnesi corretta e poi si prenda in carico quel paziente per quanto riguarda le denunce, per quanto riguarda le indagini che devono essere svolte, qualora vi sia un riconoscimento e un nesso di causa. Rispondendo all'altro, alla questione che veniva sollevata dall'RSPP, se ho capito bene, dalla Camera del Lavoro di Reggio Emilia, la questione della ricostruzione delle esposizioni dei lavoratori in aziende nelle quali sono state utilizzate sostanze cancerogene, in modo particolare l'amianto, le abbiamo fatte attraverso i libri matricola e proprio l'azienda che citava, un investimento fatto sull'azienda USL che ha preso dei ricercatori per poterlo fare, sono stati ricostruiti tutti i libri matricola e ciò che è uscito, nelle aziende in genere, non mi riferisco a quelli particolari in cui è stata ricostruita la storia lavorativa, non sono soltanto i mesoteliomi, anzi i mesoteliomi sono meno dei tumori ai polmoni e alla laringe che in qualche modo possono essere collegati con l'esposizione all'amianto. Per cui il mondo dei tumori è un mondo assolutamente sommerso che il piano a livello nazionale, non solo l'Emilia-Romagna, si propone con tutti gli strumenti disponibili di farli emergere. Le esposizioni attuali, certo sappiamo, è la cancellazione dell'ISPES e la sua sopravvivenza e rivitalizzazione all'interno dell'INAIL per qualche problema, per qualche motivo non è così immediatamente collaborativa. Tuttavia la ricostruzione delle attuali esposizioni, almeno in Emilia Romagna, abbiamo dato l'incarico ad Imola di costruire il registro per tutta la regione, a cui tutte le unità sanitarie, tutte le aziende attraverso le unità sanitarie inviano la comunicazione. Le esposizioni attuali, l'esempio è la formaldeide, fino a oggi non è cancerogena, dal 2015, cioè da una certa data del 2015 diventerà cancerogena.
O lo è già?
Lo è già,
cioè, lo è già, ma legalmente
non è riconosciuto.
Allora, conviene, a mio avviso, in questo aspetto la legge non ci aiuta, conviene a mio avviso che noi esercitiamo già una forte azione di controllo su quelle aziende nelle quali vi è un'ipotesi di uso di sostanze che sappiamo saranno cancerose. Cioè, nel 70 sapevamo che l'amianto era cancerogeno, abbiamo aspettato al 92 per decidere di eliminarne l'uso, ma era patrimonio comune che il mesotelioma esisteva a causa dell'uso dell'amianto. Quindi l'esposizione attuale non mi sembra un grande strumento, mi sembra un grande strumento invece quello di agire e ridurre i rischi là dove vi sono. L'ultima questione, che però non vorrei rispondere in particolare al muscolo scheletrico, perché se l'RLS di Koppenstedt dice che ancora vi sono dei problemi di valutazione del rischio muscolo scheletrico nella sua grande distribuzione, vuol dire che il piano fatto dalla Regione Emilia-Romagna nel precedente piano della prevenzione 2012 e qualcosa, 2010-2014, non è stato particolarmente efficace a Ferrara, poiché tutta la grande distribuzione in Emilia-Romagna è stata controllata da un punto di vista ispettivo, a meno che quella non sia sfuggita. Adesso non so se la collega ci sia ancora in sala. Tuttavia noi abbiamo fatto un piano che ha previsto i controlli di tutta la grande distribuzione. Questo non vuol dire, è una mia colpa, cioè prendo atto del fatto che quella situazione, non tanto per il caso clinico che può essere un caso particolare, per la sensazione che ha l'RLS che ciò non abbia funzionato. Questo è un problema evidentemente di cui prendere atto. Chiudo dicendo che, non l'ho detto prima nella relazione, ma mi sembra importante, più che il piano della prevenzione di cui vi ho malamente tracciato le linee, anche perché sono molto complesse e non sono del tutto chiare adesso, comunque tutte le unità sanitarie d'Italia, le ASL, dovranno portare avanti un piano della prevenzione delle patologie, sia malattie sia infortuni in edilizia, in agricoltura, quindi ci sarà un nuovo piano edilizia, un nuovo piano agricoltura, un piano muscolo scheletrico e un piano cancerogeni, e vi sarà anche un piano per quanto riguarda lo stress lavoro correlato, il quale è andato nel dettaglio di definire, io so già quali saranno le aziende che verranno controllate in Emilia-Romagna, anche verifiche sulle aziende, sia di grandi, di piccole, di medie, grandi, medie, piccole dimensioni, proprio per svolgere un'attività di vigilanza diretta in questo caso. Per cui ci saranno 5 piani che verranno realizzati in tutta Italia, con modalità diverse, e se vorrete, a distanza di un anno, sarò in grado di darvi con maggior dettaglio, cioè alla fine dell'anno, quindi a gennaio dell'anno prossimo, con maggior dettaglio le informazioni a come verranno costruiti in Emilia Romagna questi piani. Grazie.
Ah, velocissimo. Dopo la diciamo così, dopo l'intervento dell'RLS della BASF, volevo dare questa informazione a completamento. Sul sito di Avio Prevenzione c'è un sistema di tracciamento, come in tutti i siti, delle parole chiave con le quali le persone accedono per vedere cosa chiedono. Bene, su 350-400 accessi al giorno, circa il 20-25% di media, le parole chiave sono le seguenti: come affrontare il drug test. Cioè, che vuol dire una massa di persone vanno in Google massa di lavoratori, anche giovani verosimilmente, e vanno a chiedere questa cosa, perché c'è ansia, c'è preoccupazione, perché l'uso delle sostanze, chiamiamole voluttuarie, fra virgolette, è molto diffuso, e quindi ci sono anche però da parte delle aziende a volte l'utilizzo improprio del drug test come elemento di discriminazione, cioè lo segnalo come problema di cui approfondire, perché molto spesso, per esempio, chiudo dicendo i tribunali australiani hanno praticamente disconfermato delle condanne, praticamente dei provvedimenti sanitari, perché hanno messo in discussione il fatto che l'accertamento è avvenuto 3 settimane dopo, c'era ancora una positività alla cannabis, ma quel lavoratore comunque nel momento in cui era operativo non era più sotto gli effetti della cannabis, quindi lui soddisfaceva i requisiti contrattuali del suo rapporto di lavoro. Punto. Per dire che la cosa è molto complessa e molti provvedimenti anche persecutori molto spesso sono inappropriati, perché non, infatti in persone che non hanno più non sono più sotto l'effetto di stupefacenti. Questo era il discorso, un tema da affrontare molto serio, ecco.
Vi giuro sarà stato brevissimo. Sulla faccenda ispezione del servizio ispettivo, le mie considerazioni le facevo soprattutto per aiutare voi, perché la campagna che c'è in questo momento, sapete qual è? È che non solo andate sempre nelle stesse aziende causando enormi problemi allo svolgimento dell'attività produttiva, è andata nella stessa azienda a vuoto, questo il Presidente del Consiglio ha detto diverse volte anche in televisione. Quindi io credo che ci sia da diffondere invece i dati della realtà che dicono una cosa diversa. È ovvio che i soldi appostati per questa attività sono pochi, le risorse sono poche e la promozione è povera, ma questo lo davo per scontato stando in questa direttamente. Volevo dire due cose di precisazione, una sul congresso, sul vecchio congresso passato, perché per fortuna questa organizzazione ha ancora una rete forte di persone che pensano che questi temi siano importanti, infatti poi alla fine, facendo rete con queste persone, al congresso evidentemente ci sono arrivati e abbiamo anche scritto una lettera di ringraziamento, almeno io l'ho scritta personalmente, a tutti quelli che poi hanno votato all'interno della loro categoria, ai loro posti di lavoro e ai loro congressi confederali gli emendamenti del solito di sicurezza. Spero che invece questo ci abbia insegnato qualcosa, e che nella prossima conferenza dell'organizzazione, nel prossimo congresso, non dobbiamo rifare la stessa parola. Una notazione anche qui urticante sulla politica. Ora, permettetemelo veramente, anche perché poi è tardi, quindi ce lo possiamo permettere. Ma i parlamentari che hanno votato il Jobs Act, per qualsiasi motivo sia, secondo voi si sono resi conto di quello che hanno votato e dell'effetto che ha fatto sul solo di sicurezza? Quindi provare a coniugare il cervello quando si rappresenta, si pensa di rappresentare un pezzo anche per vicende personali, mi pare un po' più complicato. E l'ultima cosa è, vi darò una notizia come dire veramente eclatante, ma oltre al sito di Gino Rubini, della Snop, eccetera, esiste anche la rivista 2087, che è la rivista della CGIL sul solo di sicurezza, a cui invito Gino da qualche anno a collaborare più spesso, perché secondo me Gino scrive delle cose assolutamente condivisibili e intelligenti, qualche volta no, però qualche volta anche sì, e quindi mi piacerebbe farle pubblicare, anche perché io non sono l'editore della rivista, perché c'è un meccanismo stato di responsabilità, e abbiamo scelto invece di fare la newsletter gratuita, di stare su Facebook. Quindi se andate su Facebook e digitale 2087 trovate la rivista, che guarda caso è anche della CGIL. Grazie.
Allora, vado là.
Antonio, guarda, puoi prendere anche da qui.
La segreteria della CGIL Emilia Romagna.